Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi qui nell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Questa settimana, cari amici, vorrei parlarvi di un argomento che, come al solito, riguarda la nostra vita spirituale. È un po' la domanda che potremmo farci e alla quale tenteremo di dare una risposta, è questa: la situazione dell'uomo, la situazione dell'umanità. E quindi non soltanto di noi che siamo battezzati, che siamo cristiani, cattolici, molti di noi sono anche consacrati, altri sono dei religiosi, altri sono, fanno parte proprio della Chiesa come presbiteri, come i vescovi, come tutta la gerarchia della Chiesa fino al Santo Padre. Ecco, noi tutti, tutto il popolo di Dio, adesso, in che condizioni si trova rispetto alla lotta che c'è tra il bene e il male? Cerchiamo di chiarire subito un po' che razza di domanda ci siamo posti quest'oggi. È logico, cari amici, che se ci mettiamo anche soltanto virtualmente, no, nei panni di Dio, per Dio la storia di tutta l'umanità fosse anche la storia plurimillenaria del genere umano, beh, agli occhi di Dio è come se fosse un presente unico. Per il Signore non esiste, cioè, il passare del tempo, questo cronos nel quale noi invece ci troviamo immersi. Per lui non esiste passato, presente, futuro. Agli occhi di Dio tutto è presente, come fosse una fotografia di tutto il genere umano. Beh, però noi che siamo viatori, sulla faccia della terra, noi che siamo genere umano fatto di generazioni, beh, per noi invece esiste un passato, un presente e un futuro. Ci sembra che il passato sia più determinato del futuro, ma se ci riflettiamo attentamente, quello che anche noi abbiamo sotto gli occhi e con una certa possibilità di conoscerlo è il presente, l'attimo, non dico il minuto, ma addirittura il secondo che stiamo vivendo in questa maniera. L'umanità ha avuto una sua storia. Agli albori dell'umanità, come ci rivela la Sacra Scrittura, noi siamo stati posti in un giardino terrestre. Siamo stati posti sulla terra, che era un meraviglioso giardino, lo chiamiamo così per dire un luogo idilliaco, fatto di natura lussureggiante, amica, frutti, fiori, acque, placide, plaghe del mare. Ecco, in questo ambiente è stato posto l'uomo e la donna, Adamo ed Eva, i nostri progenitori, i primi due esseri umani. E come abbiamo conosciuto, ed è la realtà, prima fu creato Adamo, gli fu data la vita dopo aver plasmato il suo corpo dal fango della terra, proprio dalla sostanza che possiamo dire costituiva la terra, è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio e gli è stato soffiato questo ruah, questo spirito nella vita, per cui è diventato un essere vivente. Poi ricordiamo rapidamente Adamo. Ad Adamo furono presentate tutte le creature che ospitavano, che erano ospitate nel giardino dell'Eden, e lui diede il nome a tutti gli animali e potremmo dire anche a tutte le piante. Il nome che Adamo sceglieva diventò il nome di quegli animali, di quelle piante, di tutte le cose che erano state create come compagnia dell'uomo. E sulle quali l'uomo, noi, esercitiamo un ufficio di paternità surrogata. Noi siamo i signori del creato signori, non despoti, non siamo dei dittatori, non possiamo fare del male, non possiamo fare delle cose sbagliate, diciamo, sulle creature che il Signore ci ha posto al fianco, ma facciamo le veci del Signore Dio, essendo un po' i custodi del creato. Questo detto proprio rapidissimamente. Poi ricordiamo come la donna, questo essere meraviglioso, al quale Dio ha donato in più rispetto all'uomo la grande facoltà e la grande qualità di poter generare la vita nel suo grembo, ebbene la donna è stata attratta dall'uomo. Ecco, c'è questo resoconto di come Adamo gli fu levato una parte del suo corpo, una costola, e da questa costola fu plasmato il corpo di Eva, alla quale pure fu data la vita, con la dignità uguale e pari a quella di suo marito Adamo. Beh, perché questo piccolo preambolo? Perché, ripeto, dalla nascita dell'umanità ne è passata di acqua sotto i ponti. Sappiamo quello che è successo, c'era una prova di ubbidienza da superare, il Signore aveva dato un comandamento molto chiaro, molto esplicito, aveva avvisato Adamo ed Eva che cosa sarebbe successo se avessero trasgredito a questo comandamento, e sappiamo anche che purtroppo le cose sono andate in modo sfavorevole. I nostri progenitori hanno commesso il peccato originale. E da allora, cari amici, tutta la razza umana nasce segnata da questo peccato originale. Pensate un po'. Siamo stati, ci siamo consegnati volontariamente nelle mani, ma potremmo dire negli artigli, del principe di questo mondo, del serpente antico. Ed effettivamente l'umanità era perduta, perduta. Saremmo stati tutti relegati in una specie, nella migliore delle ipotesi, in una specie di limbo. Non avremmo mai potuto godere la vista beatifica di Dio. Ma Dio, nella sua grande misericordia, ha suscitato una donna, che già ci ha presentato nel libro della Genesi, appunto appena dopo il peccato originale, una donna che con la sua discendenza, con la sua stirpe, cioè con nostro Signore Gesù Cristo, figlio della donna che è la Santissima Immacolata, madre di Dio, Gesù Cristo per noi si è incarnato, cioè il Verbo si è incarnato in Gesù, e Gesù è stato il nostro Redentore. Che vuol dire questo? Vuol dire che ha non solo rimediato in toto ai guasti del peccato originale, di tutti gli altri peccati di tutta l'umanità, di tutti i tempi, che davanti a Dio sono come un unico istante, ma addirittura ha migliorato la creazione, per cui la redenzione è qualcosa di ancora più perfetto e sublime della stessa creazione. Il Signore ci ha redenti, ci ha permesso, come dice San Paolo, ci ha messi in condizione di partecipare alla gioia nel cielo insieme ai santi, agli angeli e all'Immacolata. Quindi ci ha riaperto potenzialmente le porte del cielo. Pensate un po'. Dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare che questa è la situazione che viviamo Noi adesso, soprattutto chi di noi è stato battezzato, fatto cristiano, conservato fino a questo momento in vita, noi siamo in grado di salvarci, di essere cioè salvi per grazia di Dio, gratuitamente da parte di Dio, e addirittura, come dice Gesù, siate perfetti come perfetto è il Padre vostro che è in cielo. Cioè, possiamo, e secondo la volontà di Dio, è desiderabile che noi diventiamo santi, cioè che ci presentiamo vivendo le virtù in grazia di Dio innanzitutto e vivendo le virtù in modo eroico, cioè amando Dio, amando il prossimo e con i meriti che possiamo ottenere qui sulla terra, possiamo presentarci alla grande soglia dell'eternità e tranquilli, sereni. Saremo giudicati, saremo, se siamo trovati in grazia di Dio e perfetti, addirittura per noi si aprono immediatamente le porte del cielo. Ma questo è qualcosa di meraviglioso. Siamo cioè diventati coeredi di Cristo, figli di Dio con il battesimo, e per chi riesce a diventare santo, perfetto, non ha bisogno di purgazione, non ha bisogno di perfezionamento, non ha bisogno di espiare debiti. Ebbene, per i santi, anche se qualcuno dice che c'è sempre qualche piccolo passaggio nel purgatorio, ma comunque si entra direttamente in paradiso. Ebbene, cari amici, dicevamo che questa è la situazione nostra, ma se c'è una cosa che non è cambiata è che c'è una lotta tra il bene e il male, iniziata con la tentazione nell'Eden, si è sviluppata nei secoli, nei millenni, e oggi qual è la situazione? Chi nasce oggi? Io che vi parlo, voi che ascoltate, i nostri figli, che cosa si trovano a vivere? Quali sono i nemici che ancora ci assediano e che fanno di tutto perché noi non arriviamo in cielo? Bene, è sempre stato così, fin dalla notte dei tempi, i nemici della nostra salvezza sono tre. Uno, lo abbiamo già citato, è questo essere puro spirito, che è un angelo decaduto, che fa il tentatore, lo dice il suo stesso nome, è colui che si mette in mezzo, che ci ostacola, che si frappone fra noi e Dio, fra noi e la salvezza. In greco si dice diabolè, si mette in mezzo, è di ostacolo, è di inciampo. La sua opera l'abbiamo già vista in Sommi Capi quando vi ho parlato del peccato originale, quindi di quello che è successo proprio nel giardino dell'Eden, dal quale siamo stati cacciati via e siamo ancora esuli, non siamo più ancora oggi nel giardino dell'Eden. L'altro nemico, il più pericoloso di tutti, è invece il mondo. Ecco, questo potrà sembrarci strano, ma ne dobbiamo essere molto coscienti. Il mondo significa la comunità degli esseri umani, la società, ma in senso più lato, tutta la comunità degli esseri viventi, umani. Costituisce il mondo. Il mondo è un qualcosa che ci condiziona pesantemente. Perché? Perché il mondo non ha gli stessi obiettivi che ha Dio. Ecco, il mondo, cioè, come dice anche qui molto bene San Paolo, è una sorta di scena, di palcoscenico, ecco, nel quale noi siamo immersi quotidianamente. E che attraverso i nostri simili, vedete, attraverso i nostri simili, ci comunica il suo pensiero, che è un pensiero, diciamo, minimalista, nel senso che il mondo e la mondanità è qualcosa che ci istiga a compiere peccati. Se noi seguiamo il mondo, difatti dice San Paolo, non uniformatevi al pensiero del mondo, ma rinnovate le vostre menti. Questa conversione di cui parla San Paolo, per cui noi non seguiamo il secolo, la secolarizzazione. E il mondo che cosa ci spinge a fare? Ci spinge a dire: ma tutti fanno così, perché tu non fai così? Ma quali sono gli obiettivi della vita? Godere, avere successo, le realtà metafisiche, delle realtà ultramondane. Il mondo ci vuole fare stare con la faccia rivolta verso la terra, ecco, verso le cose della terra, e quindi il materialismo, ha anche un pensiero, per dire così, negativo, no? Rispetto all'obiettivo dello spirito. Il mondo è quello che è, no? Molti rubano, rubo anch'io, ecco, molti sono scorretti, sono scorretto anch'io. E il mondo, è un po' lo potremmo paragonare questo paese dei balocchi, no? Vorrebbe essere il mondo, millanta di poterci dare la gioia, no? Basterebbe guardare, no, quello che ci viene proposto dai media, viaggi, eccetera, eccetera. Ma non solo, non si limita a questo, non pretende di darci soltanto la gioia, pretende addirittura di darci la pace. Ecco, ma il Signore lo smentisce immediatamente, no? Io vi do la pace, non come il mondo la dà a voi, io la do. E quindi la vera pace, cari amici, non viene dal mondo, che è il più pericoloso dei nemici, perché ci vuole omologare, ci vuole standardizzare, ci vuole livellare in un pensiero unico, in un pensiero minimalista, antispirituale. Poi esiste un altro nemico, quello che meno ci aspettiamo. Ecco, volendo fare una piccola metafora, nell'ombra, forse un po' in una posizione un po' dimessa, c'è un personaggio che, se lo guardiamo da lontano, ha i lineamenti nell'ombra. Se ci avviciniamo, questo personaggio lo riconosciamo immediatamente. Siamo noi stessi. È il nostro io, questo personaggio tendenzialmente nemico della nostra salvezza. Quello che diciamo il nostro io carnale, il nostro io concupiscente, no? Dice San Giovanni, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia della vita. Queste cose, guardate, non vengono dal maligno e non vengono neanche dal mondo, vengono dal nostro io ferito e deformato dalle conseguenze del peccato. Purtroppo in noi stessi, dice addirittura San Paolo, ahimè, io sono, dice San Paolo, sono sfortunato. Chi mi libererà di questo mio corpo votato alla morte? E poi dice anche: la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Non volendo esagerare, cioè non volendo dare un'immagine sbagliata, è chiaro che noi siamo fatti di spirito, di anima e di corpo. Purtroppo questo corpo è un corpo che porta lo sfregio, ecco, è deturpato dal peccato, e questo corpo In lui c'è inscritta una legge, dice ancora il profeta delle genti, che è una legge per cui io faccio, dice, quello che non voglio, addirittura, dice San Paolo. Con questo non vogliamo essere degli spiritualisti, no? Perché questa sarebbe un'eresia. C'è stata nel passato, da parte di alcuni eretici, no? Questo demonizzare il corpo, demonizzare la carne, quindi sostanzialmente. Gli gnostici, i manichei, per i quali praticamente tutto quello che è carnalità è negativo. Ecco, questa è un'eresia, non è così. Dio ci ha creati in corpo e anima e dobbiamo fare i conti con le fragilità, ma anche direi con le responsabilità di questa carne che certe volte per noi è tirannica. Nostro stesso corpo ci tiranneggia. Chiudendo un po' questo riassunto, che cosa vediamo? Vediamo che nell'evoluzione della storia l'umanità ha avuto un'evoluzione. Oggi non siamo più ai tempi di Adamo ed Eva. Se andiamo a vedere, Adamo ed Eva, appena usciti dal giardino dell'Eden, dal quale siamo stati giustamente estromessi, avevano il progresso, avevano la scienza, avevano la cultura, avevano la conoscenza del mondo e dell'uomo che abbiamo oggi? No, era l'umanità dei primordi dell'umanità. Poi c'è stato un lento sviluppo, l'uomo abbiamo visto che cosa ha fatto, è diventato cacciatore, raccoglitore, adesso è inutile che ripercorriamo le tappe delle ere geologiche, ma insomma adesso stiamo nel Neocene, quindi stiamo nell'ultima era, nella quale possiamo dire che l'uomo ha raggiunto il vertice, delle conoscenze, per esempio, del mondo, dell'universo. Immaginatevi, cari amici, che cosa potevano dire Adamo ed Eva, ma che cosa potevano dire anche fino al 1500, gli uomini guardando il cielo? Ah, per esempio, Dante Alighieri, no, che guardava il cielo occhio nudo, come lo possiamo guardare ancora oggi se non teniamo conto, no, dei vari progressi della scienza. Vediamo il sole, i due luminari maggiori, il sole e la luna, vediamo le stelle. Tante stelle, a occhio nudo ne riusciamo a vedere circa 6.000 in tutti e due gli emisferi. E vediamo delle stelle strane che chiamiamo pianeti che invece si muovono anziché essere come le stelle fisse. Beh, Dante Alighieri, con tutta la sua cultura, ha costruito che cosa? Una cosmogonia, ha costruito un'idea del cosmo che è la Terra, e poi la sfera della Luna, e poi la sfera del Sole, e poi la sfera dei pianeti, e in fondo, una sfera ancora più grande che conteneva tutto, che era la sfera delle stelle fisse. No? Tant'è vero che tutte e tre le cantiche della Divina Commedia finiscono con questa frase. E uscimmo a rivedere le stelle, sia l'inferno che il purgatorio che il paradiso, finiscono in questa maniera. Dal 1200, dal Medioevo, poi c'è stato tutta una serie di. C'è stato Galileo Galilei nel 1500, 1600, che ha 1609. Ha costruito il primo telescopio, ha potuto vedere che Giove non era una stella, era un pianeta attorno al quale giravano pure dei satelliti. Quindi la nostra conoscenza nel giro di 400-500 anni si è enormemente dilatata, al punto che oggi riusciamo a formulare teorie e a fare osservazioni addirittura sulla nascita di tutto l'universo. Ma che cosa ha a che vedere questo con la nostra vita spirituale? Tutto questo ci è utile o forse ci è di danno, di ostacolo? nell'eterna lotta tra il bene e il male. Parafrasando questa domanda, la scienza, il progresso, il sapere scientifico ci aiutano a salvarci o addirittura sono d'inciampo nel nostro cammino spirituale? Beh, quello che sto per dire non vale soltanto per chi si è consacrato alla Madonna e fa una vita, cerca di fare una vita da buon cristiano. Quello che sto per dire vale per tutti noi. La vera scienza, vedete, la vera cultura, la vera conoscenza che Dio ci ha donato come grazia di conoscere il cosmo e anche l'uomo, quindi l'antropologia, se rettamente applicate, la vera scienza e i suoi principi, e i suoi paradigmi, e i suoi teoremi, e le sue conseguenze, ci è di grande aiuto per arrivare a Dio e per salvare la nostra anima. Chi ce lo dice questo? Esplicitamente negli ultimi tempi, a partire anche dall'enciclica, ecco se vogliamo ricordarla, Fides et Ratio di San Giovanni Paolo II, parlando degli anni 80, se non mi inganno, beh, ci dicono che la fede e la scienza sono le due ali che innalzano lo spirito verso Dio. Quindi la risposta immediata, chiara, è la vera scienza è come l'altra ala. La fede che permette al nostro spirito di innalzarci verso Dio. Dunque, tutte queste conoscenze sono grazia su grazia di Dio. Conoscenze che, ripeto, nessuno dei progenitori più antichi aveva. Tutti vivevano il mondo più o meno come lo vivevano Adamo ed Eva, no? A parte la civiltà dei Greci, la civiltà dei Romani. La filosofia greca, già si parlava, no? Di filosofia molto profonda, e poi nel Medioevo la teologia, i grandi teologi, ma io dico ancora prima, no? Sant'Agostino nel III secolo, nel IV secolo dopo Cristo, ma San Tommaso d'Aquino, Sant'Anselmo d'Aosta, insomma, i fondatori, i padri della Chiesa. Hanno dato lumi, hanno dato chiarezza. San Tommaso ha dimostrato l'esistenza di Dio. San Tommaso ha dimostrato, io direi in modo inconfutabile, nel senso che non è una dimostrazione da intendersi nel senso delle dimostrazioni matematiche o delle scienze esatte come la geometria. La logica oppure la fisica e quant'altro. Ma si tratta di teologia. San Tommaso fa appello al nostro intelletto per convincerci che veramente Dio esiste. E gli argomenti sono vari. Si parte da un'argomentazione puramente contingente e naturale. E si arriva per esempio con Sant'Anselmo d'Aosta alla dimostrazione dell'esistenza di Dio per via ontologica, cioè per la stessa natura di un essere supremo che necessariamente deve esistere se possiamo immaginare che esista un essere supremo. Queste cose perché le diciamo? Perché la teologia. Ma anche negli ultimi tempi la cosmologia, per esempio, hanno dimostrato che la materia non è eterna. Vedete, intorno agli inizi del 1800, quindi 1820, eccetera, ci fu una corrente filosofica di pensiero chiamata positivismo, al quale poi è succeduto uno sviluppo che è stato chiamato neopositivismo. Questi filosofi, segnatamente Carnap, altri della scuola filosofica del Circolo di Vienna, eccetera, sostenevano che dicevano, noi non abbiamo bisogno di credere in Dio perché l'universo è sempre esistito e quindi non abbiamo bisogno della presenza di un creatore, di una causa esterna ed eterna che ha generato tutte le cose che vediamo. Credevano cioè che la materia fosse di per sé eterna e che quindi la figura del creatore fosse un pleonasmo, un qualcosa di superfluo. Bene, la scienza, soltanto un secolo e qualche pugno di anni dopo, ha dimostrato che la materia non è eterna, che l'universo non è eterno nel passato e nel futuro, che anzi esiste, come ha dimostrato e verificato Einstein, Albert Einstein, e lo spazio, il tempo e tutto quello che è in esso racchiuso, quindi la materia, l'energia, le cariche elettriche, le cariche delle particelle che compongono il nucleo della materia, insomma, spazio, tempo, energia, cariche, non sono eterni. Sono nati in un istante preciso del nostro passato, prima del quale, vedete, non ha senso chiedersi che cosa c'era prima, perché spazio e tempo sono nati in questo istante, t uguale 0. Prima non ha senso chiedersi di cosa c'era prima. Ecco, questo l'aveva capito anche Sant'Agostino. Che influenza ha questa scoperta sulla nostra vita spirituale? Innanzitutto sbugiarda gli atei, sbugiarda i positivisti, i materialisti che volevano farci credere che la materia fosse eterna. Sbugiarda anche il tentatore quando ci dice vuoi avere, no, come nel caso del dottor Faust o di Dorian Gray oppure di Jack O'Lantern, no? Di Halloweeniana memoria. Questi si sono venduti l'anima per avere l'eterna giovinezza, per non morire mai. Ebbene, che cosa ci dice la scienza? Illusione, pura illusione. Il male ti promette qualcosa che non può mantenere. Chi ce lo rivela questo? La scienza, la vera scienza. Perché? Ma se non è eterna la materia, se non è eterno l'universo, se tutto decade, se tutto è corruttibile, come ci dice San Paolo, no? Che la creazione geme sotto il peso della sua corruttibilità, no? In attesa che venga riscattato, che ritorni il nostro Signore, no? Che riscatti tutto l'universo da questa corruttibilità e crei terra nuova e cieli nuovi. Insomma, questo ingrediente che possiamo definire, cari amici, come la morte, questo ingrediente ineludibile che permea tutto l'universo, compresi noi stessi, questa è una realtà ineluttabile. Quindi quando il demonio promette la vita, la bellezza immarcescibile, quando ci dice ti farò vivere per sempre, promette il falso, promette qualcosa che non può mantenere. Chi ce lo dice questo? La scienza, la vera scienza, la conoscenza approfondita che abbiamo oggi del cosmo e dell'uomo. Prima si pensava che le malattie fossero una maledizione, prima addirittura si pensava che le malattie fossero portate dalle code delle comete, che venivano viste ai tempi dei romani soprattutto, no? Come delle sciagure. Oggi sappiamo le malattie che cosa le provocano. Le provocano le disfunzioni funzionali del nostro corpo, le provocano le malattie causate dai batteri, le malattie causate dai virus, le malattie causate da varie disfunzioni addirittura annidati nel nostro patrimonio genetico. Oggi sappiamo tutto, direi quasi, no? Molto, ecco, per non essere troppo ottimisti, di che cosa sono le malattie. Malattie non sono qualcosa di, come dire, medievale, oscurantistico, sono state chiarificate, sono state spiegate, si è stata capita l'eziologia, l'origine di tantissime malattie. Cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che l'umanità non è più quella umanità sprovveduta, ignorante, ingenua dei tempi di Adamo ed Eva. Dei tempi di Adamo ed Eva. Oggi nessuno più si farebbe infinocchiare da una proposta mefistofelica tipo: ti farò diventare come Dio. Ma oggi sappiamo, ma la teologia ce lo insegna. Dio è un essere spirituale, puro spirito, eterno ed onnipotente. Come posso io, creatura che nell'universo occupo un pianeta che è meno di un granello di polvere, rispetto a meno di un granello di sabbia, rispetto a tutti i lidi e le spiagge del mondo, come posso io diventare come Dio? E anche nella conoscenza del bene e del male. È una chiara truffa, ma è una truffa che si rivela con chiarezza oggi, perché oggi sappiamo chi è Dio e chi siamo noi, come diceva San Francesco, no? Mio Dio, chi sei tu? E chi sono io? Oggi sappiamo che cos'è la terra, oggi sappiamo che cos'è il nostro corpo, oggi sappiamo che cos'è il nostro sole, il nostro sistema solare. È una delle 150 miliardi di stelle che compongono la nostra galassia, che è una delle 2000 miliardi di galassie dell'universo osservabile, cari amici. Stiamo dicendo dei numeri che ci fanno girare la testa. Dio ha creato tutto questo. Chi siamo noi e chi è Dio? Come puoi farti imbrogliare a dire se mangi di questa mela diventerai come Dio? Non ci cade più nessuno oggi in questo tranello che ha qualche cosa naturalmente di specioso, di ingannevole, di truffaldino, di illusorio. Guardate che tutto quello che ci propone il nemico, per dire il personaggio, ma anche il mondo, ma anche la nostra stessa carnalità, è qualcosa di, oltre che una truffa, quindi una promessa che non sarà mantenuta, come non è stata mantenuta per il dottor Faust e per Dorian Gray, il quale vedeva invecchiare la propria immagine su un quadro, su un dipinto, per poi diventare egli stesso decrepito come quell'immagine che vedevo, perché aveva venduto la propria anima al demonio. Ecco, tutte queste cose non possono accadere più. Perché non possono accadere più? Perché abbiamo una cultura, perché abbiamo un sapere scientifico, perché abbiamo una teologia, perché abbiamo alle spalle coloro che ci hanno fatto conoscere chi è Dio e che cos'è la creazione. E noi che vi apparteniamo. Allora, che cosa ha fatto il nemico? Dall'imbroglio, se volete, su un punto quasi banale, no? Un imbroglio quasi da ingenui, è passato a una strategia molto più sofisticata. E anche dopo la sconfitta, no? Dei positivisti e dei neopositivisti, degli atei, in sostanza, che ci volevano convincere che Dio non esistesse, anche questi sono stati sconfitti perché la materia ha dimostrato che ha un'origine, Ebbene, lui ha abbandonato questi stratagemmi per violentare la nostra volontà, per spingerci al mare. Ed è entrata in una fase che noi riconosciamo chiarissimamente oggi, che è quella della seduzione e della lusinga. Nemico non prova più a convincerci che Dio non esiste. Il nemico non prova più a convincerci che possiamo diventare come Dio. Il nemico ci blandisce, ci prende dal fatto di dire: ma perché rispettare questi comandamenti che limitano la tua libertà? Ci vuole far convincere che i comandamenti di Dio, che sono la nostra salvezza, sono in realtà, secondo lui, e ci vuole convincere, una prigione. Anche questo, cari amici, è una pericolosissima illusione. E Gesù ce lo dice subito: la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi. E poi dice: io sono la via, la verità e la vita. Gesù è venuto a liberarci dal peccato, a riscattarci dall'artiglio di Satana. È venuto cioè a darci la vera libertà dei figli di Dio e la vera pace, lui che è il principe della pace. Allora chi dobbiamo guardare, cari amici? E qui mi riaggancio alla nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria. Dobbiamo guardare la vittoriosa, colei il cui cuore vincerà con la vittoria del cuore immacolato. Colei che ha sconfitto sempre ed in ogni occasione il tentatore, il mondo, ma la sua carne no, perché era perfettamente equilibrata, colei che è stata la vittoriosa sulla terra, che ha scornato il nemico, che non è stata mai sfiorata da nessun peccato e da nessuna imperfezione. La nostra Madre Celeste, l'Immacolata, dobbiamo guardare lei, imitare lei, consacrarci al suo cuore immacolato, permettendole così di plasmare il nostro spirito, la nostra anima e anche il nostro corpo. Cioè, ci doniamo completamente a lei, che è la piena di grazia, per fare insieme a lei questo cammino che dalla terra, cari amici, ci porta verso il cielo, senza avere paura di niente, seguendo colei che è la piena di grazia, la madre di Dio, la regina del cielo e della terra. Allora ecco, chiudendo, che possiamo rispondere che la scienza, ma soprattutto questo affidarsi totale alla Madonna, è per noi una via di perfezione che ci può portare addirittura a diventare santi, salvi e santi. E con questo augurio che faccio a voi, ma che faccio anche a me stesso, salvi e santi, nel nome dell'Immacolata, io vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.